Buonasera, ringrazio per questa. In realtà sono io a ringraziare per questa circostanza perché vi renderete conto che si intrecciano tanti fili. Quello che parte dal pilastro, dal lavoro che ci verrà poi presentato, ma che si allarga ad una riflessione su come si guarda la città e ci si costruisce un'idea della città e poi mette in gioco diverse competenze, per cui oggi siamo qua geografi, semiotici, urbanisti, a parlarci in maniera diretta quando lo facciamo attraverso i nostri lavori in maniera, non dico continuativa, ma frequente. Allora, io ho pensato di introdurre gli argomenti che verranno poi approfonditi, forse con una, spero che non sia troppo banale quello che dirò, però la spiegazione di alcuni concetti fondamentali che poi danno senso, danno spessore al lavoro che è empirico che verrà presentato. Allora, comincerei con una definizione di che cos'è una mappa, perché sembra banale, ma non lo è. È una rappresentazione di pianta, che è un modo consueto e anche indispensabile per rappresentare la superficie della Terra dall'alto. Ciò che si trova è ciò che è possibile rappresentare al suolo, oggi diremmo al suolo. E inevitabilmente, come potete capire, è una grande riduzione della realtà, perché perde un sacco di elementi. Non dico che perde la tridimensionalità, ma perde molte altre cose. Quindi è una convenzione che però ha i suoi secoli di storia. E gli urbanisti hanno cominciato ad usarla dopo i geografi e hanno copiato all'inizio il lavoro dei geografi e poi progressivamente hanno cominciato a fare delle raffigurazioni un po' diverse. E la diversità fondamentale che ha portato gli urbanisti a cominciare un percorso relativamente autonomo è dovuto al fatto che gli urbanisti hanno la pretesa di progettare e di cambiare quello che c'è al suolo, quello che c'è a terra. Quindi, mentre i geografi hanno fatto un lavoro, continuano a fare un lavoro importante di descrizione di quello che sulla terra si trova, poi anche loro hanno dovuto arricchire, loro magari hanno capito i limiti della fotografia, vabbè. Ma gli urbanisti non potevano limitarsi a quella modalità perché volevano cambiare le cose. E quindi da un lato abbiamo la lunga tradizione, il lungo dibattito dei geografi sulla cartografia, sulle sue caratteristiche. E peraltro qui abbiamo rappresentata la scuola di Franco Farinelli, che mi sento di dire, senza che questo sia un plagio, che è una scuola critica più importante che c'è in Europa, se non oltre, e che attraverso tanti libri che Franco Farinelli e i suoi allievi hanno prodotto, ci ha fatto capire come la mappa, quindi ho la carta, è fondamentalmente bugiarda, nel senso che non è oggettiva, comunque per quanto dica sceglie, e ha soprattutto un effetto fondamentale che costruisce il pensiero. Quindi noi molto spesso, certamente i cosiddetti esperti, guardiamo la realtà avendo in mente la rappresentazione della realtà, quindi non direttamente, immediatamente. E questa è una questione non piccola, no? Anzi, direi una questione di straordinaria rilevanza, di che anche tra gli addetti ai lavori non è così presente, cioè non c'è questa consapevolezza. Torna continuamente alla questione dell'oggettività. Quello che la mappa rappresenta è quello che c'è, anche questa fatica di comprendere e di essere consapevoli dello scarto che c'è. Allora, ho detto nel titolo che ho dato a questa breve introduzione, mappe esperte, mappe mentali, perché sono delle mappe esperte quelle di cui ho detto, queste anche in modo molto semplificato. Infatti pensavo che i miei colleghi saranno chissà quante chiose avrebbero fatto quello che sto dicendo, però io privilegio il fatto di cercare di capire tutti quanti queste cose. Quindi mappe esperte perché passano, sono il prodotto di un lavoro lungo tra coloro che hanno scelto questa come loro attività, e quindi sono l'esito di tecniche e tecnologie. Oggi per esempio pensate ai sistemi informativi territoriali, che sono una sovrapposizione di tanti layer, di tante rappresentazioni cartografiche e tecnologia, no? Quindi tecniche, tecnologie, ma culture, convinzioni. Quindi quelle che noi maneggiamo sono delle mappe che risentono di tutto questo, per cui vanno prese per questo essere filtro opachi della realtà. Non c'è questa, a volte pensiamo che siano trasparenti, invece la loro trasparenza è relativa. E si sono sedimentate nel tempo, cresciute su se stesse, speciali in qualche modo, per cui risultano anche talvolta difficili per chi non sia attrezzato. In questo senso sono mappe esperte, sono come i linguaggi speciali. A volte c'è sempre mio marito che mi rimprovera perché dice che noi urbanisti parliamo solo tra di noi, non si capisce quello che diciamo. Ecco il linguaggio specialistico, no? Io aver fatto l'assessore è stata un'esperienza impegnativa per cercare di parlare in modo che gli altri capissero. E vabbè, non è che ci sono riuscita poi tanto. Allora, mappa e carta non sono la stessa cosa. Questo è un altro passaggio delicatino. Perché noi tendiamo, mappa e carta, tendiamo a usarle come se fossero esattamente la stessa cosa. Invece non è proprio così, perché la mappa è un disegno in pianta, come ho detto prima, che raffigura il suolo, un sistema delle tecniche ben precise, ed è accessibile allo sguardo fisico. Quelle che verranno discusse dopo sono mappe. Invece, per fare una mappa, l'ho già detto, occorre selezionare. Poi le mappe hanno diversi gradi di selettività. Quelle che chiamiamo le mappe schematiche sono quelle che buttano via un sacco di cose e cercano di andare all'osso. Pochi elementi, tendenziosi. Quindi le cogliamo attraverso lo sguardo. Mentre invece la carta può anche non essere un disegno. Infatti parliamo carta dei diritti, il termine, no? Per gli urbanisti la carta d'Atene, che è il manifesto del movimento moderno, è scritta su 99 articoli. Non c'è niente di disegnato. Quindi mappa e carta non sono la stessa cosa. Anzi, molto spesso si dice addirittura cartina, cartina, noi ce lo possiamo anche permettere, però quando uno studente, dopo un po' che frequenta la scuola di architettura, viene a dire faccio una cartina, e insomma, un po' di problema ce lo pone, no? Perché non è proprio l'espressione più consapevole di una. Quindi la carta, in realtà potrei dire, certamente per gli urbanisti, non significa anche per i geografi, che molto spesso non sono solo mappe, sono mappe carte, perché c'è una dimensione di spiegazione di significato che trascende la raffigurazione. Per esempio, la leggenda è già qualcosa che introduce un significato e che consente di comprendere meglio la raffigurazione. Comunque, chiusa questa piccola parentesi, diciamo, noi continueremo oggi a parlare di mappe, ma in realtà nella maggior parte dei casi sono delle mappe carte che si avvalgono anche del linguaggio visivo, vogliono dire qualcosa di più rispetto a quello che si può vedere. La mappa dei geografi, l'ho già detto, è diversa da quella degli urbanisti perché facciamo un mestiere un po' diverso. Gli urbanisti vogliono trasformare la natura e le preesistenze. A volte fanno anche qualcosa che non dovrebbero fare. Comunque, ho già detto che sono mappe esperte, non sono innocenti, quindi ho già anticipato e ho già anche anticipato il ruolo fondamentale della scuola di geografia che fa capo a Franco Farinelli. Quindi ho in qualche modo introdotto anche quello che verrà poi detto dal collega del suo dipartimento. Che è più facile essere critici con le carte, con le mappe degli urbanisti che con quelle dei geografi. Questo mi disturba molto, perché solitamente si è molto attenti, molto prevenuti, nel senso, rispetto alle mappe degli urbanisti, invece quelle dei geografi sono prese per appunto quelle vanno bene, invece appunto anche quelle vanno prese con le pinze, diciamo così. E gli urbanisti su questo hanno fatto un lungo lavoro e hanno lavorato e rilavorato le loro mappe. E però ad un certo punto è diventato evidente la questione comunicativa. Ecco, qui introduco l'altra ragione fondamentale per avere qui con noi i colleghi semiotici. Io ho molto imparato, mi sono occupata una ventina di anni fa intensivamente di disegno e i miei riferimenti erano i geografi e i semiotici, erano le mie letture laterali. Perché per gli urbanisti c'è un problema più assimilato per i geografi, che è quello che proprio per questa tensione trasformativa che ha il progetto urbanistico, i disegni degli urbanisti, a cominciare dalle mappe, che è un po' il disegno principe, hanno bisogno di farli capire, di poter discutere, di innescare un confronto sulla rappresentazione che fanno. Quindi devono essere comprensibili, occorre uscire da quella dimensione esperta. Quello che dicevo prima, quante volte ci capita che portiamo dei disegni all'interno delle assemblee. Disegni che sono nati, sono stati fatti con un intendimento tecnico e non vengono compresi. Tanto è vero che è ricorrente l'esigenza di bisogna fare dei disegni ad hoc per spiegare che cosa. Quindi c'è la questione della comunicazione, delle modalità attraverso le quali costruire raffigurazioni che siano in grado di essere appieno catturate nel loro significato, quindi discusse, contraddette e perché si inneschi effettivamente un rapporto di interazione, è un problema che ad un certo punto è diventato chiaro, se non per tutti gli urbanisti, per una parte. Ed è qui che si introduce una figura fondamentale, con un lavoro fondamentale, quello che poi ha portato avanti Nausica Pezzoni, che è di un urbanista americano di cui nel 2018, che si chiama Kevin Lynch, che nel 2018 e nel 2018 sarà un secolo dalla sua nascita, quindi verrà celebrato opportunamente dalla scuola di Berkeley, che è rimasta molto segnata dal suo lavoro, che di Lynch nei primi anni 60 ha fatto un'operazione che bisogna riconoscere è stato uno scardinamento. In Italia è stato capito, anche perché era in America in quel momento, da Giancarlo De Carlo, la portata assolutamente innovativa del discorso di Kevin Lynch. La maggior parte degli architetti e degli urbanisti italiani l'hanno svoltato. Ma proprio in termini che adesso non vi dico chi, perché è uno dei nostri sacri, ma disse a suo tempo, no, non l'ho letto, ma so che cosa vuol dire. Il passaggio fondamentale che Kevin Lynch partiva proprio dalla consapevolezza che l'urbanistica si fa politica, che lo spazio deve essere uno spazio compreso, percepito, immaginato da chi abita, quindi è partito da un'istanza, diciamo proprio di comunicazione, di scambio, ma questo l'ha portato a studiare intensamente tutti i meccanismi della percezione, come si percepisce lo spazio, quindi anche lui ha fatto le sue letture laterali, ha fatto anche delle cose in Italia, ha fatto dei lavori a Firenze, perché sperimentava in vari contesti il suo approccio, che era quello di fare, che poi si è strutturato in un metodo che è quello di far disegnare dagli abitanti, non dagli esperti, le loro mappe mentali, cioè il modo attraverso il quale, senza avere una particolare competenza nel disegno, una particolare preparazione e quindi tutta quel portato di quell'expertise che sottostà alla costruzione delle mappe esperte, comunque producono delle mappe. Mappe che evidentemente restituiscono, senza quel fito, quella sovrapposizione di modi di fare, anche standardizzati, codificati, passibili di regole da osservare, il loro modo di vedere mentalmente e di restituire su un foglio la loro mappa del territorio, dello spazio nel quale si trovano. Ci sono alcune condizioni fondamentali che questa è un'attività che, se anche non si esplica nel fatto di disegnare, tutti noi siamo in qualche modo obbligati a fare per orientarsi nello spazio. Noi per orientarci, per muoverci, per riconoscere lo spazio dove siamo e quindi poi per amarlo, per volerlo modificare, dobbiamo costruirci una mappa mentale. Quindi ci sono delle questioni molto profonde in questo lavoro, che lo ha portato non solo a fare N laboratori, N lavori con gli abitanti per fare le mappe mentali, piuttosto nelle altre città, poi le sovrapponeva, perché c'è la mappa delle mappe. Ma la cosa che a noi interessa e che poi è stata è il fatto che lui presupponeva, lui lavorava con gli abitanti, con coloro che hanno una consuetudine con lo spazio, conoscono il loro territorio. E quindi comincia a fare poi anche lui dei disegni diversissimi. Oggi non avevo tempo, ma posso portare qualche disegno di Lynch, perché ha innovato profondamente la modalità le mappe di Lynch non hanno niente a che fare con le mappe dei geografi, insomma non hanno più. Ecco, è stato questo scatto che poi non solo ha portato a fare l'esperimento con gli abitanti, ma anche ha portato a disegnare in maniera molto diversa. E devo dire che oggi alcune mappe strategiche, inconsapevolmente nella maggior parte dei casi, riprendono quel modo di rappresentare, che è concettuale e non è più mimetico, quindi scompare la dimensione figurativa e comincia invece, sono disegni astratti sostanzialmente. Quindi ci sono cose molto interessanti, ma veniamo a chiudere col fatto che puoi dare la parola, passare la parola alla, ad Ausilica Pezzoni, perché qui ho già detto tutto in questa, quindi vado all'ultima slide, che è quella che i lavori di Lynch presupponevano una consuetudine. Però c'è un testo degli ultimi tempi che lui ha scritto, e qui comincia a venire un dubbio. Dice, ma funzionerà? Perché poi è stato molto criticato, ho dovuto rispondere a tante osservazioni rispetto ad un lavoro che era disorientante rispetto ad un modo di fare. E quindi lui immaginava continuamente, aggiustava, modificava le ragioni per le quali questo modo di lavorare era efficace. Ad un certo punto, evidentemente anche in reazione ad una questione che gli venne posta, però sono degli anni, diciamo, indietro nel tempo, e dice, chissà se funziona una, non si esprime in modo così popolare, però chissà se funziona anche con abitanti temporanei, anche con coloro che nella città non hanno consuetudine. Quindi solleva una questione grossa che oggi è nostra, perché la popolazione delle città contemporanee è in gran parte una popolazione che vive un tempo limitato nella città, che arriva da altre terre, che però nel periodo in cui si trova ad abitare deve orientarsi, deve farsi un'idea della città, altrimenti non è in grado di muoversi, non è in grado di usare, non è in grado di vivere. Ed è da questa domanda che è partito il lavoro di Ausilica Pezzoni. Quindi un dubbio fondamentale che oggi diventa cruciale, e per cui direi che ho passato già la parola, perché mi aspetto, sono sicura che nel proseguo di questo pomeriggio, da un lato vedremo come la popolazione temporanea per eccellenza, i migranti di primo approdo, si fanno una mappa della città, e sono mappe molto diverse, perché non sono codificate, perché ci portano il loro immaginario, perché si caricano di elementi che sono anche disorientanti, e dall'altro vedremo con il lavoro sul pilastro invece l'utilizzo di questa modalità per attivare, perché c'è questa seconda, cioè non è solo conoscere ed avere una restituita a noi il modo di vedere la città da parte di chi la sta sperimentando, ma c'è anche questo intento che era l'origine poi del lavoro inaugurato da Kevin Lynch, che era quello di attivare, quindi di rendere gli abitanti attivi nel progetto di trasformazione. Per cui e questo mi sembra essere, da quello che ho guardato la tesi che verrà presentata, è un lavoro che ha questa finalità, per cui la mappa è l'innesco di un processo che è presa d'atto, consapevolezza e anche poi voglia, quindi inevitabilmente prendi consapevolezza di un luogo e hai anche voglia di renderlo più confacente alle tue esigenze. Grazie.